Andrea, abbiamo un ospite.
Abbiamo un ospite, cogliamo la palla al volo, come si dice. Stavamo parlando di Pompei, stavamo parlando della mancata nomina del nuovo sovrintendente di Pompei, quindi adesso invece parliamo di cose di casa nostra. Abbiamo ospite Fiorenzo Caterini, che è l'autore di un libro intitolato La mano destra della storia, edito da Carlo Delfino Editore, perché appunto stavamo parlando dell'importanza di un sito archeologico che rimane sguarnito, è un sito che viene frequentato da milioni di persone all'anno. Altrettanto succede dalle nostre parti, non abbiamo quei numeri, però stiamo parlando di storia, di patrimonio culturale. E Fiorenzo Caterini, antropologo ma anche giornalista, insomma molte cose insieme, ha scritto questo libro affrontando un problema del quale noi ci capita di parlare spesso. Noi qui la mattina in maniera molto informale affrontiamo temi che poi magari vengono approfonditi anche altrove, anche in altre trasmissioni nostre. A noi ci piace però cominciare a dare la curiosità sulle cose. La mano destra della storia, cioè il problema di questa, come dire, mancata presenza della storia sarda, a cominciare dai libri di scuola, ma non soltanto, nei libri che in genere, nella storiografia italiana, giusto?
Sì, intanto buongiorno a tutti, ciao Andrea. Sì, è così, la storia della Sardegna soffre quello che definisco un doppio oscurantismo, sia perché è la più grande civiltà dell'età del bronzo, è completamente trascurata dalla storiografia ufficiale, il secondo oscurantismo perché viene negato che vi sia un problema storiografico in Sardegna, ed è una disgrazia, perché la Sardegna, noi sardi siamo seduti su una miniera d'oro, perché abbiamo dei monumenti archeologici che ci potrebbero dare grande ricchezza non solo morale ma anche più prosaicamente economica, però se non viene riconosciuta tanto da noi stessi e poi anche dagli osservatori questa grande ricchezza, chiaramente è uno spreco di risorse enorme.
Là per la scrittura di questo libro, diciamo, la scintilla che ti è scattata, leggevo nella prefazione, è stata proprio la ricerca di scuola data da un insegnante di tuo figlio, che come sempre accade, come quasi sempre accade, si trova sprovvisto, che i manuali scolastici, lo stavamo accennando prima, in genere o non c'è nulla oppure c'è mezza paginetta oppure un riquadro che citano cenni sulla storia sarda, che è una strana civiltà che produceva coni di pietra e bronzetti neanche tanto originali, no? Perché in genere è ridotta così la storia sarda. Sto parlando dei libri di storia, ma anche dei libri di storia dell'arte, e quello lo testimonio io in prima persona, no? La storia dell'arte della Sardegna è sempre relegata al massimo a mezza paginetta, e a discutere appunto dei nuraghi che non si sa bene ancora cosa siano. Questo in genere è così. E quindi da lì, per cercare, come dire, materiale per tuo figlio, materiale disponibile per tuo figlio, in realtà hai scoperto che non ce n'era di materiale, diciamo, quindi materiale organizzato per essere divulgato anche al grande pubblico.
Sì, diciamo l'aspetto più eclatante del problema storiografico sardo è proprio la base, cioè l'educazione dei nostri giovani, ma non è soltanto un problema per i giovani sardi che si trovano ad essere negati dalla loro storia, che è un problema enorme, perché come dire, anche il nostro orgoglio di popolo ne viene frustrato da questo. È un problema storiografico anche molto più generale, perché in realtà la storia della Sardegna è una storia, un tratto di quello soprattutto la storia nuragica, ma non solo, però concentrandoci e limitandoci alla storia nuragica, è un tratto di storia fondamentale per capire le dinamiche di tutta la storia
della nostra
cultura,
cioè.
Sì, della nostra cultura occidentale. Il fatto che, per ragioni che io poi spiego scientificamente sul libro, legate ai processi di nazionalizzazione culturale del nostro paese, a dinamiche anche economiche di rapporti tra aree geografiche forti e aree geografiche deboli, per tutte queste situazioni poi è finito che questa storia, che è importante per tutti gli europei, cioè anche lo studente londinese, milanese, parigino, romano, dovrebbe studiare questo tratto di, come viene studiata la storia cretese, come viene studiata la storia egiziana, mesopotamica, storia egizia, eccetera. Non viene, questo non viene fatto, ed è, io ritengo che sia un'amputazione di una parte della storia nostra, di tutta la cultura occidentale, importantissima, fondamentale, che a noi sardi poi ci darebbe un ritorno d'immagine, con anche un ritorno, appunto, come dicevo io, sempre per stare in termini prosaici, economici, molto molto importante.
Sì, adesso non possiamo approfondire, questa non è la sede, però possiamo almeno accennare a quali sono i motivi fondamentali che hanno portato ad oggi. Peraltro noi abbiamo comunque una scuola di storici, di archeologi, che voglio dire, non, di assoluto livello. Abbiamo un sito UNESCO che ogni anno viene visitato non da milioni, ma comunque da centinaia di migliaia di persone, però poi c'è anche tutto il resto che non è messo a sistema, e vabbè, questo è un altro discorso. E tu nel tuo libro però affronti appunto le questioni fondamentali che hanno portato a questa situazione. Io l'abbiamo già citato qualche settimana fa con Sergio, il fatto, per esempio, sempre parlando di queste questioni legate alla nostra cultura e alla nostra storia, che persino nell'ultima collana edita da Angela, no? Sulla storia d'Italia, avevamo letto un trafiletto sul giornale, c'era stata polemica perché lui parte come sempre dagli Etruschi, no? Saltando quindi a pie pari questa parte che in realtà è stata fondamentale, né in un'ottica, come dicevi giustamente tu, mediterranea, perché non va letta l'isola e basta, va letta l'isola in un contesto mediterraneo.
Cerco sempre di fare in modo che ci si apra un pochettino, perché noi sardi soffriamo un po' della sindrome dell'ombelico, ed è bene capire che la storia sarda è importante per noi, ma è importante appunto per tutto il resto del mondo. Beh, le motivazioni, insomma, con i tempi radiofonici sono un po' difficili da spiegare.
Però diamo giusto degli spunti.
Diciamo che ogni nazione crea un processo di omogeneizzazione culturale. E questo poi comporta delle scelte storiografiche. La scelta storiografica della nazione italiana, che si è formata, la storiografia italiana, nei primi decenni del Novecento, ha escluso la Sardegna per tutta una serie di motivazioni che adesso sarebbe veramente troppo lungo, però per esempio il fatto che si puntava tutto sul genio italico, quindi sull'antica storia romana, sul Rinascimento, sulla spiritualità cristiana, tutte cose che non inglobavano la Sardegna, che invece ha una storia anticlassica, una storia completamente diversa, eccentrica, che non persegue quell'idea di ex Oriente Lux, che tutto proviene dall'Oriente e poi si diffonde nel mondo. E poi, come seconda cosa che ho studiato, sono le dinamiche che potremmo definire con la parolaccia coloniali, no? Mm-hmm. Cioè quelle che comunque portano a certe regioni che hanno un utilizzo nel sistema mondo di sfruttamento delle sue risorse, che questo tipo di situazione poi finisce anche per minimizzare la storia. Cioè, faccio un esempio così ci capiamo molto molto semplicemente: i bambini indiani, quando erano sotto il giogo coloniale inglese, non studiavano la storia dell'India, che era 3000 anni più antica di quella inglese, studiavano la storia inglese. Questo, come dire, è un esempio che si può fare, e che, fatte le debite proporzioni, si può rapportare a quello che è il caso Sardegna, che, ripeto, è completamente trascurato a livello di problematica anche di studio. Credo di essere uno dei più... Francesco Cesare Casula ha studiato il problema storiografico del regno di Sardegna. Questa parte probabilmente non era mai stata studiata finora.
Senti, questo in qualche maniera determina, lascia campo libero poi a quelli che, come li possiamo chiamare, ai fantarcheologi, sì. No? Che quindi poi partono per la tangente e da cose molto serie arrivano a cose assolutamente risibili, no?
Sì, perché poi si polarizzano le situazioni. Se c'è il tabù per discutere del problema degli Shardana, se fossero gli antichi nuragici, ed è vietato discuterne, e si nega il problema, e poi è chiaro che il libro dell'autore indipendente, anche un po' fantasioso, finisce per diventare un'alternativa sempre più credibile della censura, cioè, e quindi alla fine si creano delle polarizzazioni, con un effetto anche tristissimo, che è quello della sfiducia nella scienza ufficiale e nelle istituzioni, perché è chiaro che poi alla fine queste cose creano una grande sfiducia, e questo è un dato molto molto negativo, secondo me.
E quindi giustamente tu dici è meglio, come dire, prendere campo anche la teoria, che comunque è suggestiva, è affascinante, è sempre meglio della censura. Quindi tu parli proprio di una, non di una trascuratezza, ma di una censura.
Beh, sono dinamiche, non è che sono censure, come dire,
preventive.
Adesso io certo ho utilizzato un termine forte, ma era giusto per esemplificare. Non si tratta di censure, come dire, di complotti, no. Si tratta di un clima che si è creato storiografico attorno alla Sardegna, per cui quando per esempio si sostengono certe teorie, vengono sempre accolte da una ricciatina di naso, da un'alzatina di spalle, da termini appunto come dire denigratori, o si risolve un po' così tutto quello che tutto, diciamo che il problema storiografico sardo a livello di storiografia ufficiale viene risolto con la cosiddetta critica all'identità, viene immediatamente confinato nell'ambito della mitopoiesi, quindi dell'artificiosità, e questo è un male, perché in realtà è un ambito di studio molto interessante che andrebbe indagato, come ho fatto io, insomma.
E la situazione ad oggi è questa, o comunque ci sono, come dire, strade aperte? In ogni caso, adesso io, per carità, non sono uno specialista, ma rispetto a anche soltanto a 50 anni fa, mi pare che la situazione sia abbastanza cambiata. Certo, poi sui libri di scuola no, nel senso che, o meglio, forse un po' migliorato, perché invece di mezza paginetta adesso ce n'è una, ma non basta, nel senso che poi il problema è che, per esempio, non esiste la programmazione, per esempio, è lasciata al buon cuore degli insegnanti. È vero che i programmi ministeriali non esistono più da molti anni, ma o uno va all'università a studiare la storia della Sardegna, oppure se si ferma al liceo non saprà quasi mai nulla, sempre che non abbia fatto qualche ricerca o qualcosa appunto che sia stato previsto extra, diciamo, rispetto alle indicazioni nazionali che danno i ministeri, il ministero.
Ecco, si spera intanto che queste indicazioni ministeriali incomincino a prendere atto di una riscoperta che sta avvenendo ormai della storia sarda, della storia antica della Sardegna. Abbiamo visto anche cosa ha scatenato la riscoperta dei giganti di Montepremi. Certo, poi le carovane di turisti che vanno lì a vedere il sito trovano poco o nulla. Io ho anche spiegato come funzionano certi codici comunicativi, proprio che danno l'idea di come una cosa debba essere importante oppure no, di come va, come dire, come viene presentata. Anche quello è una simbologia, perché la cultura nazionale va avanti riempendosi di simboli, e quello è un non simbolo, quello dei giganti di Montepremi. Quindi, tuttavia, comunque è come una pentola a pressione che piano piano sta esplodendo. Gli scienziati, gli studiosi man mano stanno sempre più rendendosi conto di quello che è successo in Sardegna nell'età del bronzo. Allora, qua in Sardegna è successo qualcosa di straordinario nell'età del bronzo, perché non è possibile che quello che ci rimane a livello di testimonianze archeologiche è talmente incredibile, straordinario, che deve essere successo qualcosa di veramente incredibile che va dimensionato nella maniera giusta.
Bene, allora ringraziamo Fiorenzo Caterini, autore di un libro edito da Carlo Delfino, La mano destra della storia, la demolizione della memoria e il problema storiografico in Sardegna, un tema ricorrente qui dalle nostre parti. Ci farà piacere sicuramente parlarne ancora, magari anche con più calma. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno e buon proseguimento.